Vogliamo fare un po' di esercizi, seconda ora, siamo ancora svegli. Sì. Altrimenti facciamo la seconda ora un po' di esercizi e l'inizio della terza ora un po' di massaggi, così poi così almeno ci fermiamo. Bene, dai, chi si ricorda, abbiamo finito col dire la parola ecco, la parola agneo, che sta per la parola ignoranza. E vediamo, prima di passare a un'altra fase dello studio, di prendere insieme Efesini 4, 11, 12, dove troviamo un altro passaggio molto simile a Prima Corinzi 12, 28, 30. Efesini 4, 11, 12. Anche qui la parola dice: ed egli stesso, quindi Dio, ha dato, qui usa la parola dare, quindi ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Allora c'è uno scopo per il quale i ministeri, i doni ministeriali sono stati dati, ma come c'è uno scopo in tutto ciò che è scritto, quindi, che abbiamo letto, anche per quanto riguarda i doni di assistenza, perché c'è una formazione nell'ambito della Chiesa, c'è una, lo chiama proprio, perfezionamento dei santi, perché noi diamo la nostra vita a Dio, nasciamo di nuovo, ma come tutti voi avete scoperto che dal momento che avete detto sì a Gesù, siete stati trasformati in un batter d'occhio e siete tutti perfetti. È vero? Siamo tutti perfetti. Allora, se anche voi come me vi siete resi conto di questo, vuol dire che ci sono questi doni che ci aiutano a perfezionarci. Infatti dice: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Vi leggo quest'altra versione dove dice: per preparare i fratelli a compiere il ministero, per formare i seguaci di Cristo ad essere esperti, qualificati, competenti, ad avere autorità per fare le cose. Bella questa versione amplificata di questo passaggio. A preparare i fratelli, non quelli belli, fratelli, i fratelli a compiere il ministero, quindi formare i seguaci di Cristo ad essere esperti, qualificati, competenti ed avere autorità per fare determinate cose. Pensate che mi confesso. Quando ho tante cose da dire e comincio ad andare veloce perché mi rendo conto che dopo un'ora ho fatto solo una pagina, allora c'è il pericolo che le parole cominciano a uscire come vogliono. Allora, ok, ditemi, riprenditi. Allora, i fratelli a compiere, questa non è domanda di test, quindi potete anche... Vi lovo. Tanto lo sente, ma lo sa, ma guarda, io... Lui lo sa che io sono in tutte le scuole che dove ho insegnato, io sono così, quindi non c'è problema, come ho detto prima, non è domanda di test. Per preparare i fratelli, però ve la do lo stesso, compiere il ministero per formare i seguaci di Cristo ad essere esperti, qualificati, competenti, ad avere autorità per fare determinate cose. Quindi girati verso qualcuno e dire: hai capito? Se non l'avevi capito, stasera l'hai capito. Ecco, così abbiamo capito tutti. la parola perfezionare, la parola perfezionamento significa rammendare, rassettare, ristabilire, e fermo qua, rammendare, rassettare, ristabilire. Quindi vuol dire che questo perfezionamento dato e che avviene con i doni ministeriali ci viene a rammendare, a ristabilire, a sistemare tutte quelle parti che ancora non vanno bene. Ecco perché siamo un aiuto davvero e vero gli uni per gli altri. E vi voglio anche sottolineare, sì, rammendare, rassettare e ristabilire. Questa dal greco è la parola che traduce questo significato. E ritornando ancora alla parola aiutanti, ha un altro significato che prima mi sono dimenticata di dirvi, che è stare presso qualcuno per aiutarlo. Quindi un altro significato è stare presso qualcuno per aiutarlo. Assistenza. Allora, perfezionamento è rammendare, ristabilire quello che abbiamo visto. Un altro, se avete, dove avete scritto assistenza o aiuto o aiuti, potete aggiungere anche questo significato, stare presso qualcuno per aiutarlo. Cosa vuol dire nel pratico stare presso qualcuno per aiutarlo? Vuol dire che io, se sto presso a Beatrice, sono talmente vicina che non posso non vedere dove ha bisogno di aiuto, è vero? Presso è proprio vicino, quindi non posso non vedere l'aiuto. Sì, allora, la parola dove avete scritto afferrare in modo da sostenere, aggiungete questa che era parte di quel verbo che non vi ho detto, che ha questo significato anche, stare presso qualcuno per aiutarlo. Quindi capite perché l'unzione, Salmo 133 cosa dice? Che l'unzione scende dal capo e arriva a bagnare tutto, in quel caso parlava di Aronne, quanto è buono, quanto è bello che i fratelli dimorano insieme, come questo olio sparso sul capo di Aronne che scende. E questo ti dà l'idea che quando tu riconosci che c'è un'unzione, sei in un ministero, sei in una chiesa, sei in un organismo, più sei vicino e più ricevi questa unzione. Quindi più sei connesso e più ricevi la stessa unzione. Ecco perché riusciamo a vedere solo quando siamo vicino, sia a Dio e sia al ministero. Ora, fermiamoci qui per quanto riguarda il significato di queste due parole che abbiamo visto e inerenti a questi due passaggi della scrittura, Corinzi ed Efesini. E vi lascio una dichiarazione, ma anche questa è una dichiarazione che vi voglio lasciare per così aiutarvi. La Chiesa non è un corpo aziendale dove possiamo vivere la nostra professione, ma è il corpo di Cristo, lui è il capo. A volte vediamo la Chiesa come un'azienda e sotto certi aspetti funziona anche come tale, però non lo è. La Chiesa è Chiesa, è un organismo dove Dio è il capo. Quindi la Chiesa non è un corpo aziendale dove possiamo vivere la nostra professione. Molto importante. Ci sono persone che non riescono fuori ad avere dei successi e cercano, magari in Italia non c'è molto questa mentalità, ma all'estero funziona così. Molte volte nelle chiese chi non ha avuto un successo fuori lo cerca dentro nelle chiese, ma la chiesa non è un'azienda dove svolgi la tua professione. La chiesa è un corpo, è un organismo dove Dio è il capo, Gesù è il capo, lo Spirito Santo è la nostra guida. Ok. Ora ci fermiamo un attimo perché devo andare avanti, ditemi, devi andare avanti. Grazie, lo so, ho dato la risposta. Ora vorrei vedere proprio a livello pratico con voi, prendendo come esempio le squadre di calcio. So che qui non ci sono tifosi, quindi non mi possono aiutare. Non ci sono tifosi, no, nessuno, ok? Perché dico questo? Perché quello che vediamo nel naturale, comunque io non sono una grande tifosa, ma quando i bambini, Joel e Kevin, erano piccolini, adesso sono grandi, quando erano piccoli ogni tanto seguivo le partite anche con loro, con Kevin, e qualcosa ho cominciato a capirne, insomma, qualche cosina. E mi piace vederlo, traslarlo proprio anche nell'ambito della Chiesa, perché certi spunti li possiamo prendere. Ora, per quanto riguarda un team, una squadra, secondo voi la prima cosa che dovrebbe avere un team, una squadra, qual è? Dite, domande aperte, quindi potete rispondere. Capitano, giocatori, carisma, sì. Il nome, scusa Sara, non aveva detto, non avevo, perché con tutte le voci, sai, quando senti tante voci poi non sai più dove seguire, quindi. Allora, la prima cosa che ha a che vedere comunque con l'unità, con l'unione e anche con la strategia, con quello che alcuni di voi hanno detto, e questo segnatelo, segnatelo, un team, una squadra possiede un obiettivo comune. In una squadra, se non c'è, e qui mi potete dare conferma voi tifosi, se non c'è un obiettivo comune, c'è una visione, non si va da nessuna parte. In una squadra di calcio l'obiettivo comune qual è, Daniele? Vincere. Quindi c'è una visione, noi dobbiamo vincere. E per vincere cosa devono fare i giocatori? Allenarsi sicuramente, essere uniti, collaborare, riconoscendo le proprie, ognuno le proprie capacità. Infatti la prima cosa è un obiettivo comune, visione, la seconda realizzare, avere consapevolezza delle diverse capacità e contributi che ogni giocatore può dare. In una squadra funziona così. Immaginate la seconda, diverse capacità e contributi. Quindi prima vi dico questi punti, poi li andiamo a vedere insieme, li trasliamo nell'ambito proprio di Chiesa. Quindi in un team, in una squadra, un obiettivo comune, diverse capacità e contributi, forte allenamento e comunicazione. Quindi un obiettivo comune, diverse capacità e contributi, forte allenamento e comunicazione. Ci fermiamo un attimino poi a questo quando avete finito di scrivere. Siete riusciti tutti a scrivere? Allora, l'obiettivo comune è grande responsabilità, e se noi lo trasliamo proprio, lo portiamo a livello di Chiesa, ci deve essere una visione. Due visioni creano una divisione. Quindi la visione che viene data alla Chiesa, al ministro, a chi Dio ha chiamato, è quella visione ed è una, quindi una visione. E bisogna avere la consapevolezza delle proprie responsabilità. Ecco perché l'obiettivo deve essere comune. Se un giocatore nella squadra di calcio fa gol, non è che fa gol perché, che ne so, i giocatori adesso come si chiamano, Rossi, no. Un giocatore di oggi, che quale può essere? Ronaldo, Ronaldinho, nessuno mi dice, fa gol e tutto il merito è suo, il merito è di tutta la squadra chiaramente, che ha collaborato insieme. Però immaginate se in una squadra, allora io ho la funzione, mi viene detto, chiaramente secondo le mie capacità, funzione di portiere, devo parare le palle, però scusate, è un po', non rende molto, però invece di prendere appunto i palloni, io così, quella sera o quel giorno in campo decido di andarmi da un'altra parte a fare dei giri, lascio la porta vuota. Cosa succede? È chiaro? O se il terzino o l'attaccante, invece di fare l'attaccante, si gira, va contro la propria squadra perché decide che gli piace di più l'altra parte di campo. Non funziona così. C'è un obiettivo comune e ognuno dei giocatori riconosce le proprie capacità e sa il contributo che può dare alla squadra, ed ecco perché si allena fortemente e impara la comunicazione. Ora, nella Chiesa, per quanto riguarda i doni di assistenza che prendono tutta la Chiesa, abbiamo necessità di capire che c'è una visione e quindi abbiamo un obiettivo comune. Se tu fai bene, se tu funzioni bene, la Chiesa funziona bene. Se il servizio d'ordine svolge la propria funzione bene, tutta la Chiesa riceve un beneficio. Se il worship team suona bene, canta bene, perché comunque la propria vita è arresa a Dio, ripiena di Dio, santificata, integra, tutta la Chiesa riceve beneficio. E così il pastore, così chi anche pulisce. Non pensate che chi si occupa delle pulizie abbia una funzione, come qualcuno dice, molto umile, e non ha capito che la parola umile è riconoscere i propri limiti, non ha a che vedere con quello che facciamo. Io non sono quello che faccio. Ricordati, tu non sei quello che fai, perché allora se ti identifichi in quello che fai e dai un lavoro realmente, chiamiamo, a parte che non esiste una scala di livelli, perché lavoro è lavoro, ma ci sono persone che si identificano in un lavoro perché lo vedono un lavoro basso, tipo fare pulizie, e lì crolli perché tu ti identifichi in quello, ma tu non sei quello. Tu sei quello che Dio dice che sei e hai quello che Dio dice che hai. Quindi non identifichiamoci in quello che facciamo, anche nell'ambito di Chiesa. Non identificarti in quello che fai, perché dal momento che Dio sposta o ti promuove o ci sono altre cose, puoi andare in crisi, perché hai messo la tua identità in quello che stai facendo, e questo non è corretto. E Dio ci aiuta e ci aiuti ad avere un cuore realmente umile, che riconosce i propri limiti e che riconosce che tutto viene da Dio. Quindi è importante avere un forte, ritornando a quello che stavamo dicendo, un forte allenamento. Allenamento nell'ambito spirituale è non perdersi di speranza, non perdere la speranza, non perdere la fiducia, non lasciarti scoraggiare dalle circostanze e dalle sfide. Continua, dai continuità a quello che stai facendo, perché molte volte è un'anticamera davvero del ministero che Dio ha stabilito per la tua vita, e noi dobbiamo riconoscerlo. Ecco perché nelle squadre c'è un allenatore che allena, perché vede al di là, vede le capacità, ma vede anche se c'è un dono che è ancora acerbo e ha bisogno di essere provato e formato. Quindi è molto importante riconoscere le proprie capacità e lasciarsi trasformare, ammodellare anche dalle persone, da chi ci sta vicino, affinché possiamo crescere a quella statura di cui la parola di Dio parla. Un'altra cosa importante in un team, in una squadra, ci si preoccupa gli uni per gli altri, si mette in pratica ciò che è importante, e la cosa bella è che si cresce insieme. Tu cresci, io cresco, tu funzioni bene, io funziono bene. Ecco perché la parola di Dio dice che se un membro soffre, cosa fanno le altre membra? Tutto il corpo soffre. E se un membro gioisce, tutti gioiscono. Quindi siamo membra gli uni degli altri. Un'altra cosa ancora, in una squadra succede che, o in un team, la squadra pone i diritti individuali al di sotto degli interessi della squadra stessa. I miei diritti individuali vengono posti sotto ai diritti della squadra. Perché se siamo una squadra, insieme dobbiamo vincere, non posso ragionare da sola e arrabbiarmi e fare no, questo non mi va, io non la vedo così, allora faccio cos'ha. In una squadra penso che nessun giocatore possa fare questo, perché dal momento che lo fa, cosa succede, Daniele? Andale, 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 bye bye. Cioè, viene rispedito perché chiaramente se sei in una squadra, se sei in un team e noi diremmo siamo in un corpo, siamo in una chiesa, non possiamo agire autonomamente, da soli. Siamo collegati, connessi gli uni agli altri. Ecco perché pone i diritti individuali, un giocatore, in questo caso noi, i nostri i diritti individuali al di sotto dei diritti del corpo. Che cosa fa bene alla Chiesa? Che cosa fa bene al corpo di Cristo? Qual è il beneficio che può avere mia sorella, mio fratello? Quando anche scritto, vi ricordate che se lì è il contesto, la parola in cui parla di cibo, se questo cibo può scandalizzare il mio fratello e la mia sorella, lo evito. Se questo bere può scandalizzare, se quello che faccio può scandalizzare, lo evito. Perché pongo il mio diritto individuale sotto, al di sotto. Ecco perché qualcuno ha detto che le persone percorrono i primi passi da sole, ma proseguono grazie ai rapporti. Le relazioni nella Chiesa sono molto importanti. Infatti, la maggior parte delle divisioni e di persone che vanno via è sempre a causa delle relazioni, difficilmente della dottrina. Ci sono, e a volte vengono usati i termini, vado via da questa chiesa perché non condivido la dottrina. A volte è vero, ci sono dottrine, e non parlo di quello perché se ci sono dottrine che non sono corrette e si basano sulla parola, possiamo prendere altre decisioni, ma quando c'è la dottrina sana, c'è insegnamento, alcune volte succede che a causa delle relazioni le persone si allontanano. Ecco perché percorrono i primi passi da sole. E poi proseguono grazie alle relazioni. Quindi relazioni sane, famiglie sane, e noi siamo qui per poter fare un lavoro di non solo educazione, ma edificazione, perché la Chiesa sia una Chiesa sana, dove possiamo muoverci nella libertà, ma sapendo che non ci sono solo io. Siamo insieme per questo grande progetto eterno, per vivere poi eternamente con Dio. Un'altra cosa importante, non ve le dirò tutte perché vado un po' veloce, ognuno capisce, nella squadra ogni giocatore capisce che ha un ruolo speciale, nella chiesa tu devi sapere che il tuo ruolo è speciale, dillo con me, ho un ruolo speciale, ho un ruolo speciale. Un'altra cosa, i giocatori sanno esattamente dove stare, tu devi avere consapevolezza del tuo limite, del tuo boundaries, confine, dove devi stare. Perché immaginate, l'abbiamo fatto prima l'esempio, ma anche un attaccante se durante la partita decide di fare l'attaccante, il terzino, il portiere, cioè va in confusione, non capisce più niente, così tutti gli altri. È la stessa cosa nella chiesa. Se hai un compito, hai una specifica, parlando di cose pratiche, ma anche spirituali, devi essere consapevole di chi sei e di quello che stai facendo. Presumo nella terza ora o domani sera vedremo, parleremo di identità e anche di visione di se stessi, quindi è molto importante. E un'altra cosa, paga il prezzo. C'è un prezzo da pagare. Noi l'abbiamo capito come cristiani, che funziona un po' al contrario. Per vivere devi morire. Devi morire. Per vivere devi morire, perché il seme caduto a terra, se non muore, non porterà frutto, disse chi? Gesù. Il seme caduto a terra, se non muore, non porta frutto. Quindi per vivere devi morire. Quindi c'è un prezzo da pagare. E che prezzo è? Una resa totale a Dio. È un prezzo che noi chiamiamo prezzo, ma alla fine abbiamo solo dei benefici. Arrenderci a Dio è solo un beneficio. Perché? Perché ti rendi conto che non puoi lottare con Dio, è più forte. Vi siete mai resi conto che Dio è più forte e ha un amore così forte che anche se vuoi abbandonarlo, lasciarlo, lui sarà sempre lì vicino a te, dietro a te, perché il suo amore non ti molla, è più forte. Quindi, puoi Quando vedi questo, ti rendi conto che è inutile lottare con Dio. Ci fu un uomo che lottò, ve lo ricordate? E ne uscì? Ne uscì leggermente, come si dice? Come dite qui a Pesaro? Sciattato, no? Sciancato, quindi non lo, se vuoi uscire sciancato, lotta con Dio. Se non vuoi uscire sciancato, vuoi rimanere in piedi, allora arrenditi. Adesso facciamo lo slogan: voglio stare in piedi, quindi mi arrendo per non uscire sciancato con una lotta con Dio. E l'ultima cosa, mi fermo qui su questo, vi ho dato alcuni punti. Il giocatore, e in questo caso il cristiano, noi, io e te, sappiamo rispondere sì alle domande giuste. Sappiamo rispondere sì alle domande giuste, perché molte volte ci troviamo a rispondere no alle domande giuste o rispondere sì alle domande sbagliate. Quindi cerchiamo insieme di capire e di avere questa rivelazione del lavoro di squadra, del lavoro del team, del lavoro insieme. Pensate che la parola insieme è la parola formata da cum e munis. Anche se non lo segnate, questo presumo che ce l'avrete nella dispensa e non è. Cum, che significa insieme, e munis, che significa incarico. Quindi la parola insieme deriva proprio da cum e da munis, che è insieme, carico. Quindi insieme portiamo i carichi, anche quando dice di portare i pesi gli uni degli altri. Non è che adesso io, se tu stai portando un peso, arrivo così te lo porto. Il significato è proprio aiutarsi, essere un aiuto, un supporto, un beneficio per chi ti sta vicino, che possa sapere che quando si trova in un momento di lotta, in un momento di sfida, in un momento di scoraggiamento, può entrare in chiesa e sapere per certo che in chiesa troverà qualcuno, un fratello, una sorella vicino, disposto, disposta ad essere un aiuto, un sostegno, partner in preghiera. Questo è la Chiesa e questa è la rivelazione che ci viene dalla parola. Questo è l'aiuto concreto, il ministero degli aiuti. Non è solo qualcosa di pratico che svolgi, ma è proprio essere attivo. Sapere che quando entri in chiesa sei ripieno, e quando arriva qualcuno tu puoi guardarlo negli occhi e comprendere da quegli occhi se c'è un bisogno, se c'è una necessità, e dire: io ci sono, posso esserti d'aiuto. Ricordate, presso, se io sono vicino a Dio, vicino e vivo la chiesa, riesco a capire dov'è il tuo bisogno, dov'è la tua necessità. E tu non ti senti solo, non ti senti sola. La solitudine è una grande malattia oggi, è sempre stata, oggi ancora di più. L'abbiamo provato anche durante gli anni di Covid, quando tutto è stato azzerato. Ma quando sai che c'è qualcuno, che non importa se non è perfetto, però vive Dio dentro tuo fratello, tua sorella, e tu sai che puoi attingere, perché in quel momento magari lui è più su di te, e lui, essendo più su, può darti una mano, come fa Dio per tirarti più su, non per abbatterti. Questa è una rivelazione che ci deve entrare, lavorare insieme, sempre di più. Prendiamo anche un passaggio in Romani 12:8. Vi leggo anche quello che ho scritto, che non vi ho detto prima. Tutti siamo chiamati ad essere un supporto, a servire prima di essere serviti. E hanno e sono una grande benedizione per loro e per gli altri finché rimangono in quello che Dio li ha chiamati a fare. Dal momento che vogliono fare per conto proprio, iniziano a fallire. Ora, Dio ti chiama, ti colloca, ti pone e tu diventi una grande benedizione perché Dio ti sta chiamando a fare quello. Dal momento che decidi di prendere un'altra strada, la benedizione finisce, perché finché sei in quello che Dio ti ha chiamato, sei una benedizione per la tua vita e per gli altri. Dal momento che smetti, cominci a non essere più quella benedizione, perché smetti di stare dove Dio ti ha posto, dove Dio ti ha collocato. La Bibbia insegna che è meglio il dare che ricevere. Meglio il dare che ricevere. C'è più gioia nel dare che ricevere. Romani 12:8. Colui che esorta attenda all'esortare. Perché ci sono anche gli esortatori nel regno, nella chiesa, nel corpo di Cristo. Quindi, se sei un esortatore, un'esortatrice, continua a farlo, continua a esortare, non spegnere questo dono. Non spegnere questo dono anche nel compito pratico che fai. Magari sei nel servizio d'ordine, ed è vero che lì è un servizio dove non è nel servizio, prendo il servizio d'ordine che è il primo che incontriamo, il più semplice anche da spiegare. Allora, io sono alla porta per dare il benvenuto, sono un'esortatrice. È vero che arriva la persona, vieni Bea, facciamo esempi, arriva la Bea, io sono alla porta, arriva la Bea. Oh, benvenuta Beatrice, che bello vederti. Ti voglio esortare perché il Signore, guarda, allora ti dirà questo, vedrai che entro 3 giorni ti esorto, cammina. Allora, va via perché chiaramente dice, e non deve essere così. L'equilibrio è che se ho un dono nell'esortare, lo farò, ma chiaramente non mentre svolgo il mio compito di dare benvenuto. Benvenuta in chiesa, accomodati pure. Chiaramente nel mio spirito qualcosa succede se io sono chiamata a esortare e sento che ho questo dono. Non è che non lo devo fare, lo farò. Lo farò perché non posso spegnere lo spirito. Devo solo capire i tempi. Se sto svolgendo qualcosa di pratico, sto facendo qualcosa di pratico. Dio mi usa, i miei doni vengono rilasciati. Ma a volte i tempi sono da comprendere e i tempi sono molto importanti. Vi ricordate, nella Bibbia c'è un passaggio bellissimo nell'Antico Testamento che parla dei figli di Issacar, che avevano conoscenza dei tempi, perché a volte la cosa giusta nel tempo sbagliato crea un danno, ce ne siamo resi conto. Quindi, se io ho un dono nell'esortare, continuerò a esortare. Però chiaramente se sto svolgendo un servizio non mi metterò 5-10 minuti a esortare. Certo che se mi arriva una persona che sta piangendo, non è che gli dico benvenuta, cercherò comunque, però qui entrano i doni di assistenza, vi spiego perché. Entra Beatrice che, vieni Beatrice di nuovo, sei scappata via, insomma. Beatrice arriva. Io sono nel servizio d'ordine, quindi do il benvenuto, benvenuta Beatrice, però Beatrice è a terra, proprio distrutta. Non è che benvenuta Beatrice, vai, entra, cioè, gli do il benvenuto, ma dovrebbe funzionare così e ci stiamo lavorando perché nella Chiesa funzioni così. Dovrebbero esserci pronti altri che il servizio d'ordine in questo caso può mandare, inviare Beatrice, qualcuno vicino che possa dire: guarda, adesso in questo caso Beatrice è conosciuta, ma mettiamo una persona che non è conosciuta, è la prima volta, però arriva con un bagaglio. Io ti do il benvenuto, ma non posso spostarmi dal mio compito, nel senso che ho anche cuore di volerlo fare, ma in quel momento noi siamo ancora un numero abbastanza gestibile, ma in chiese grandi è difficile per chi serve in questa funzione nel servizio d'ordine poter stare anche addietro, nel senso consolare chi arriva con dei bagagli o con chi sta male. Però ci sono subito pronti gli assistenti, chi può prendersi cura, perché siamo una chiesa comunque e noi vogliamo che le persone stiano bene, non vogliamo che le persone arrivino e come non fanno in tempo a entrare, se ne vanno perché hanno trovato una cioè situazione difficile. Quindi questo è molto importante, anche i doni sono sottoposti a noi. Quindi capiamo i tempi, capiamo il momento e poi andremo a vedere anche nel pratico come gestire meglio quando dovessero succedere queste cose. Però non spegniamo lo spirito e se Dio ti fa sentire qualcosa ci sarà il tempo giusto dove puoi andare e trasmettere quello che hai ricevuto. Quindi ecco perché dice: colui che esorta tende all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede presieda con diligenza, colui che fa opere di pietà le faccia come? Con gioia, con gioia. Pensate che c'è l'Amplify Bible che traduce: chi agisce con atti di misericordia, con autentica contentezza e con gioia entusiasmante, con gioia entusiasmante. E qua un'altra traduzione dice: siate solidali con chi soffre portando la luce di Dio. Chi aiuta, supporta, è abbastanza attrezzato con grazia divina e potenza. Ognuno di noi che è parte del ministero degli aiuti, quindi di assistenza perché è attivo nella Chiesa, ha abbastanza grazia divina, ha abbastanza potenza, è più che sufficiente quello che hai per svolgere tutto quello che Dio ti ha chiamato a fare. Ma facciamolo con grande gioia, con grande gioia. Vi ricordate Filippesi? Filippesi 2, se volete segnarvelo, Filippesi 2, i versi 5, 6 e 7. Questo lo conosciamo tutti, presumo. Molto conosciuto questo passaggio. Filippesi 2, 5, 6, 7. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ora è interessante perché dice: abbiate in voi lo stesso sentimento. Gesù, vero uomo, vero Dio. Gesù era in forma di Dio, ma cosa fece? Spogliò se stesso, prendendo forma di servo. È importante che prese forma di servo. Prese forma di servo, perché lui era Dio. E ha a che vedere con il nostro dentro, perché prese forma, è un po' come quel passaggio della scrittura quando dice che il diavolo va intorno come leone, non è un leone ma come leone, è la stessa cosa. Gesù prese la forma, ma lui era Dio, era vero Dio, vero uomo, e prese questa forma, spogliò che cosa? Spogliò, come dice la parola, con grandi lacrime, con grandi grida, si rivolse a Dio, mise la sua vita nelle mani di Dio perché sapeva che era l'unico che poteva salvarlo da che cosa? Molti pensano dalla morte in croce, ma non era la morte in croce, era la vita terrena. Da quello, quando Gesù dice che spogliò se stesso, dovette davvero spogliarsi di tutto quell'umanesimo, quell'umanità, di quel moralismo. Gesù faceva delle morali, ma non era un moralista. Dovette spogliarsi. Perché? Perché la vita su questa terra non è facile. E come uomo lui passò ogni cosa. Lui passò tutto, passò quello che tu passi. Ecco perché dice che può venire in soccorso, simpatizza con le nostre sofferenze, perché lui le ha passate, perché era vero uomo. Passandole come uomo sa quello che provi, sa quello che vivi, sa le tue tentazioni, sa le tue prove, sa tutto ciò che ti sta e ti vuole schiacciare. Ecco perché dice: sono qui, guarda me che ti posso aiutare. Ma si è dovuto spogliare. Si è dovuto spogliare, togliere, per un momento prendere la forma di servo per servire. La stessa cosa per noi, quando iniziamo a spogliarci del nostro orgoglio, dei nostri modi di vedere, delle nostre vedute, di tutto ciò che pensiamo sia giusto. Ma io farei così, ma io direi così. La nostra mentalità, e prendiamo la mentalità del corpo, del regno, allora lì noi iniziamo ad essere quei servi, quelle persone che riconoscono che se l'ha fatto Gesù, se Gesù si è spogliato e l'ha dovuto fare pur essendo Dio, vuol dire che se io non mi spoglio non riuscirò ad essere quel canale unto da Dio, quel canale libero, quel canale di amore, quel canale di forza, quel canale di potenza, quel canale che quando qualcuno si avvicina può mangiare, cibarsi, attingere. Vi ricordate la scrittura quando dice che da dentro di noi sgorgeranno che cosa? Fiumi di acqua viva. Cosa vuol dire fiumi di acqua viva? In questo caso stava riprendendo qualcosa che avveniva sull'altare nel Vecchio Testamento. Veniva versata dell'acqua sull'altare. Ed è la stessa cosa, veniva fatta scorrere. È la stessa cosa che Gesù riprende e dice: dal dentro di te possono venire fuori fiumi, fiumi, fiumi di acqua viva. Ma quando? Quando inizi a sottomettere la tua vita, a mettere la tua vita sotto la missione di Dio, a mettere la tua vita sotto quella chiamata, quell'unzione, quella volontà che ti porterà a progredire e non a regredire. Questo è quello che Dio ci chiama. Ecco perché dice: abbiate in voi questo sentimento. Perché sentimento? Perché la nostra anima deve essere salvata. Il nostro spirito, quando riconosciamo Gesù, quando nasciamo di nuovo, il nostro spirito viene risvegliato a contatto con lo Spirito di Dio. Riceviamo le cose di Dio, viene wow, risvegliato in un attimo. Ma la nostra anima deve essere salvata. La nostra anima è dove ci sono i pensieri, i nostri sentimenti, mentalità, mente e altre cose diverse. Se ci sarà possibilità faremo una volta anche, se non una predica, uno studio. Ho portato a Vigevano proprio la differenza tra mente, mentalità e stato d'animo. Sono differenti e noi dobbiamo spogliarci di tutto questo e prendere questo sentimento, perché lo scopo per il quale siamo su questa terra è la sua volontà. Essere uguali a Lui, imparare a camminare per lo Spirito, per adempiere le cose dello Spirito. È questo che ci fa crescere. E là nella Chiesa tu puoi farlo, perché ti cibi di una parola vivente che quando arriva è veloce. È veloce, in inglese dice la parola di Dio è veloce, arriva, è viva, riesce a separare il giusto dallo sbagliato, addirittura separa le midolla dalle ossa, che è una cosa impossibile, ma ti dà il senso di quello che la parola di Dio fa quando entra. Quando tu ti spogli, inizi a comprendere: sono qui per adempiere la sua volontà, sono qui per uno scopo eterno, sono in questa chiesa dove Dio mi ha chiamato per essere un contributo, per essere un facilitatore, colui che facilita l'opera in questa chiesa, non colui che controlla o critica. Allora quando ti spogli delle tue vedute, riesci a muoverti in un ambito davvero soprannaturale, e io amo il soprannaturale. Amiamo il soprannaturale perché è l'ambito dove Dio si muove. Sapete che Dio ha creato cieli e la terra, l'uomo e la donna, e li ha posti proprio per poter riprodurre quello che già era nel cielo. Quel regno in cui Lui viveva, la Trinità viveva, l'ha riprodotto sulla terra perché anche noi potessimo godere del regno di Dio. La rivelazione del regno di Dio è questa. Ed è quello che poi è stato chiaramente, purtroppo attraverso il peccato, annullato, ma in Cristo Gesù Dio ci riporta lì, in quella posizione di regnare e di comprendere che è uno scopo eterno e quello che faccio qui su questa terra si riprodurrà, avrà un eco, perché è così, È una vita soprannaturale. Perché vivo? Perché sono qui? Voglio fare la differenza in questo tempo, nella mia vita e per le persone intorno a noi. Ecco che la parola ci aiuta. E quindi vi incoraggio, abbiate questo sentimento. Io voglio avere questo sentimento. Abbiamo questo sentimento insieme, per lavorare insieme. Essere servo significa sottomettersi alla volontà di qualcun altro, e Gesù l'ha fatto, si è sottomesso alla volontà del Padre. Si rese ubbidiente, si spinse fino al punto più basso e estremo della sua umiliazione, morendo come un criminale. Sapete che i criminali venivano crocifissi. La sua morte non avvenne in modo ordinario, ma attraverso la forma di morte più crudele, straziante e degradante. Pensate, di che morte è morto Gesù, Dio, figlio di Dio. Tanto più noi, quando dobbiamo a volte fare un passo indietro, magari in una relazione. È vero, posso essere stata offesa, ma decido di non far sì che l'offesa cammini nella mia vita. E come posso deciderlo? Spogliandomi. Di che cosa? Della mia giustizia, delle mie ragioni. È l'unica via, non ci sono altre. Ed è così per perdonare. Come posso perdonare se non mi spoglio di amarezza, di tutto quello che ha potuto contaminare la mia vita? Spogliandomi io riesco a vedere come Dio vede. E sapete, il punto di vista di Dio è molto alto, è molto alto. È che Lui desidera che noi saliamo al suo punto di vista per poter vedere. È che a volte succede che noi ci avviciniamo, ma non siamo proprio dove è Lui. Cerchiamo di avvicinarci per vedere come Lui vede, però a volte ci fermiamo un po' sotto, perché costa, come dicevamo prima, costa morire a se stessi. Però vogliamo vedere insieme anche quello che è successo a Gesù e vedere anche nel suo carattere. E prima di questo prendiamo Galati 3:13, che ve lo leggo io, segnate solo Galati 3:13, che parla proprio di Cristo, che ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi pensate a Gesù continuamente, abbiate, infatti dice, lo sguardo fisso su Lui. È vero? Abbiate lo sguardo fisso, perché quando guardi a Gesù, allora ti rendi conto di un amore incondizionato, un amore più grande che ti può aiutare a superare le tue prove. Qualcuno ha detto che le prove della vita ci tolgono le stampelle, perché noi camminiamo con le stampelle. Le prove della vita ti aiutano a togliere quelle stampelle, perché ti aiutano a crescere, ad essere un uomo e una donna maturo. Ricordatevi questo: se ti vuoi mettere in una posizione, tu dovrai poi tenere stretta la posizione. Se sei tu che ti vuoi mettere in una posizione, poi dovrai tenere stretta la posizione. Ma se è Dio che ti mette, Lui custodirà la tua posizione, sempre. E Lui ci ha messo in una posizione così alta. Ecco perché ci protegge, ci custodisce, ma anche a livello pratico, anche a livello di chiesa. Lascia che sia Dio a portarti dove ti deve portare, in alto. Ecco perché non importa quello che gli altri stanno facendo intorno a te, perché chi ti promuove è Dio. E sapete da dove viene la promozione? Sempre dal nord, dall'alto, da Gesù. Quindi è Lui che ti promuove. Non prenderti tu una posizione, perché poi vi garantisco che quando vogliamo metterci noi in posizioni, dobbiamo con i denti anche tenere stretta la nostra posizione. Ma quando è Dio, Lui custodisce davanti a critiche, davanti a sfide, davanti a qualsiasi tipo di attacco. Lui protegge, perché è Lui che ti ha posto. C'è una storia che si racconta, forse l'avete già sentita da mio marito, La riprendiamo alla terza e ultima ora.